Chi si occupa dei disturbi specifici di apprendimento? Tante figure. Devo dire che in passato qualche volta scherzavo sul cosiddetto accanimento terapeutico, almeno su alcuni casi c'erano troppe figure che si occupavano del bambino, il che non è che giovasse, talvolta creava danno, perché si può intervenire in maniera diversa su un bambino in difficoltà e queste maniere diverse tutte possono avere dei risultati positivi, però se due operatori lavorano in modi diversi sul bambino, anziché avere un doppio effetto positivo, ce n'è uno negativo, perché uno insegna a un bambino a girare la sua difficoltà in un modo, uno gliene dice di fare in un altro modo e il bambino non capisce più niente e va nel pallone. Per fortuna adesso, grazie appunto a tutta questa intesa che si è verificata tra professionisti differenti, abbiamo una situazione migliore. Per la raccomandazione che do sempre nel caso di bambini con disturbi d'apprendimento, è che ci sia un operatore, chiunque esso sia, ma che fa un po' da coordinamento con i vari operatori, sa quello che stanno facendo le varie figure e quindi coordina l'attività. Abbiamo comunque figure che escono dal mondo della psicologia, no? L'esperto di disturbi specifici d'apprendimento, no? Qui a Padova, per esempio, abbiamo uno storico master che forma persone a lavorare sui disturbi dell'apprendimento, abbiamo tante varie iniziative che formano a lavorare in questo modo. L'ambito della medicina, tradizionalmente il neuropsichiatra infantile si è occupato di disturbi d'apprendimento, in generale di tutte le problematiche evolutive. L'ambito dell'educazione, il pedagogista dà un contributo e tra l'altro anche di solito è quello più capace di mediare i rapporti con la scuola. Poi abbiamo altre figure, il logopedista, lo psicomotricista, il tecnico della riabilitazione, il foniatra, tante persone che possono essere impegnati nel lavoro con gli disturbi dell'apprendimento. L'importante è che tutti conoscano come la ricerca scientifica è evoluta, quali sono i dati principali, quindi questo già costruirà una piattaforma comune per questi professionisti diversi e che tengano presente tra l'altro le raccomandazioni congiunte che sono uscite in questo campo. Ma sicuramente tante figure professionali differenti si occupano di queste difficoltà. Supponiamo di essere in un servizio, anche all'interno della scuola, di solito tendenzialmente al di fuori della scuola che si occupa di questi problemi, qual è il compito di questo servizio? Innanzitutto è quello di identificare il problema. Sorprendentemente, talvolta il problema non è chiaro, anche perché il mondo della scuola non è che ovviamente possa avere una padronanza di questo settore. Il mondo delle famiglie poi è ovviamente nel caos, spesso nella confusione, e quindi basta che loro, che famiglie e scuole abbiano visto un servizio televisivo dedicato a un certo problema, sentito una conferenza dedicata a un problema, che dicono: quello è il mio bambino. E loro arrivano con le informazioni più strane, no? Ah, sa, perché il mio bambino è dislessico, il mio bambino, e poi si scopre che in realtà il problema non è quello, il problema centrale. Quindi il compito è innanzitutto di capire qual è il problema fondamentale bambino e, come abbiamo detto, di riconoscere il profilo problematico, quindi ricondurlo a una certa categoria. Ecco, a questo punto io devo dare una spiegazione, ma perché il bambino presenta questo problema, no? Ecco, la classificazione di solito è un inizio di spiegazione, perché sto dicendo il bambino presenta questo problema perché sostanzialmente ha soprattutto queste caratteristiche, no? Ecco, questa volta il tuono che sentiamo sullo sfondo sta disapprovando questo, nel senso che mi sta richiamando cose curiose che si verificano in questo campo, e cioè il fatto che talvolta e vengono fatte confusioni forti, non solo da famiglia ma anche da certi servizi. Per esempio mi è capitato di vedere bambini che erano segnalati per difficoltà scolastiche gravissime, no? Adesso abbiamo molto spesso anche ragazzi adolescenti, ragazzi di scuole medie superiori che vengono con richiesta di aiuto. 3, 2, 4. Anche uno, magari adesso gli va di moda dare i voti da 1 a 10, quindi proprio infieriscono con questi voti. Gli faccio le mie valutazioni e va piuttosto bene dappertutto. È intelligente, Ecco, poi si scopre che è un'altra la ragione della sua difficoltà, per esempio è un disturbo di attenzione. Quindi lui è potenzialmente capace di fare tante belle cose, ma se è in condizioni ottimali, lo rimetto dentro una classe, colla, si perde miseramente, anche perché spesso questi disturbi di attenzione sono legati a difficoltà che il ragazzo ha a organizzarsi, no? Per quello che si parla di disturbi dell'autoregolazione. Quindi dobbiamo spiegare il fenomeno in esame. Dobbiamo prevedere il decorso del problema. Questo è molto importante, è per quello che la diagnosi è utile, perché io non riconosco solo il problema hic et nunc del bambino o del ragazzo, ma capisco come presumibilmente andrà avanti, quindi anticipo le possibili difficoltà che avrà in un secondo tempo. Quindi prevedere il decorso del problema. Più uno conosce gli studi che sono stati fatti in un certo campo, più ne ha visti nella sua storia, più sa già più o meno come andranno le cose. Ecco, questo è importante per quello che bisogna rivolgersi a uno specialista, no? Noi sappiamo la stessa cosa se andiamo da uno specialista medico e così via, che ne ha visti tanti, lui sa più o meno il nostro caso come rientri in questo. Allora, se abbiamo previsto il decorso del problema, a questo punto possiamo intervenire per modificare questo decorso. Se no sarebbe solo una presa d'atto del profilo del bambino, ma il nostro compito è di vedere, di modificare questo decorso. No? E questa è una sfida, no? A chi si occupa di queste problematiche. Dunque, in altre parole, cosa dobbiamo saper fare? Saper fare una diagnosi, saper dire che tipo di difficoltà c'è, fornire una interpretazione e spiegazione al disturbo, effettuare una previsione al disturbo. Intervenire con una terapia, con un intervento, con delle strategie per modificare il decorso del disturbo. Come possiamo intervenire per modificare il profilo, la storia che avrà questo bambino? Ci sono modalità di intervento che mettono l'accento su aspetti differenti. Io qui in questa diapositiva ricordo cinque fondamentali modi di comportarsi, tutti più che lodevoli, ma che mettono l'accento vuoi su un aspetto, vuoi su un altro, no? Io ho un bambino con una difficoltà d'apprendimento, teniamo presente questo. Un approccio didattico cosa farebbe? Cercherebbe di insegnare bene quello che il bambino non sa fare. Uno dice, ma come? Lui è andato a scuola, l'insegnante gliel'ha insegnato, lui non ha imparato, gli ha insegnato legge, lui non ha imparato, perché provare di nuovo? Beh, può darsi che lui quei giorni là non fosse fuori con la testa, fosse malato, fosse quel metodo non andasse bene. Riproviamo di nuovo. Non per niente le famiglie italiane mandano i bambini a lezione privata. Lezione privata vuol dire che un insegnante si spera bravo, riprova. Ecco, però l'approccio didattico appunto nasce da lì, dall'ipotesi che ci sia stato semplicemente un deficit di insegnamento. Ahimè, quasi sempre non è così. Non è che il bambino non abbia imparato perché non gli è stato insegnato bene. Sì, certo, insegnandoglielo meglio, con più tempo, eccetera, poteva farcela, ma non ha imparato perché ha delle caratteristiche che lo rendono resistente alle condizioni di insegnamento. Non per niente sappiamo che insegnanti scalcinati e insegnanti bravissimi producono comunque quasi le stesse entità di disturbi d'apprendimento, quindi vuol dire che il disturbo è intrinseco al bambino, no? Ecco, dopo è chiaro che questo può contribuire, talvolta può essere utile. Per esempio la cosiddetta tecnica di task analysis, cui si insegna qualcosa partendo da un'analisi scompositiva dell'abilità che deve essere acquisita, è un metodo didattico che l'approccio comportamentale ha fatto proprio. Nell'approccio comportamentale c'è qualcosa in più. Io uso sistematicamente delle tecniche non consuete nella didattica per sviluppare un comportamento che non è posseduto dal bambino. L'approccio comportamentale ha avuto dei buoni successi anche nel campo di studi dell'apprendimento e anche nel campo dell'handicap. Nel campo di studi d'apprendimento ha una serie di difficoltà che non funziona laddove il problema del bambino non è solo nel fatto che non manifesta alcuni comportamenti, ma nel fatto che non ha le strutture cognitive predisposte per acquisire quel tipo di apprendimento. Allora, se io agisco solo sui comportamenti, con tecniche di attenuazione dello stimolo, con tecniche di apprendimento senza errori, con tecniche di rinforzo, tipiche dell'approccio comportamentista, però difficilmente ottengo certi risultati. Il terzo tipo di approccio è quello cognitivo-neuropsicologico. L'approccio cognitivo-neuropsicologico che differenza rispetto ai due precedenti? Che fa un'ipotesi di funzionamento della mente. Dice, perché il bambino acquisisca queste competenze, bisogna che la sua mente lavori in un certo modo. Se il bambino non possiede certe strutture mentali, è inutile insistere. Finché non possiede quelle strutture, non riuscirà a acquisire questo tipo di competenze. Quindi, in base a un modello cognitivo di come funziona la mente, di come la mente impara una certa abilità, si lavora sul bambino. Quindi supponiamo di avere un bambino dislessico, un approccio cognitivo-neuropsicologico con un bambino piccolo, dice, beh, probabilmente questo bambino ha una cattiva capacità di analisi dei fonemi. Quindi prima di procedere con l'insegnamento della lingua cercherò di sviluppargli la padronanza coi fonemi, no? È tipico che il bambino dislessico a 8, a 5 facesse fatica con i giochetti fonemici, no? Se gli dicevo ta, vo, lo, non riusciva a capire che la parolina che veniva fuori era tavolo, perché aveva difficoltà nell'analisi di sequenze di fonemi. Quindi posso provare. Se un bambino è più grande posso invece usare modelli cognitivo-neuropsicologici di lettura. Per esempio abbiamo bambini dislessici di tipo fonologico, che hanno quel tipo di difficoltà che anticipavo, ma hanno bambini dislessici di tipo cosiddetto superficiale che fanno fatica a approcciarsi all'intera parola e ritrovare quella parola nella mente. Allora, in questo caso lavorerò, per esempio, su presentazioni veloci di parole per vedere di forzare l'accesso alla parola. Però anche questo approccio ha dei problemi, questo approccio è sicuramente quello più evoluto. Ma talvolta può presentare dei problemi perché, in fin dei conti, se un bambino ha un deficit, è vero che la sua struttura cerebrale è plastica, però non possiamo pensare ai miracoli. Se ha una cattiva capacità di lavorare con i fonemi, non è che d'improvviso, magicamente, insistendo con i fonemi, mi sviluppa questa capacità. Per esempio nei disturbi non verbali c'è questo incredibile deficit a esaminare le configurazioni visive. No, non è che io lavorando per 2 mesi sul visivo riesco a eliminargli questo problema, perché è proprio un problema intrinseco a lui. Quindi l'approccio cognitivo neuropsicologico che usa una logica prevalente di training centrato sul deficit, io addestro la funzione deficitaria e fa una presunzione di plasticità del cervello che è troppo forte, qualche volta non funziona. Allora, qualche volta può essere utile usare un approccio di tipo metacognitivo. Nell'approccio metacognitivo non si insegna soltanto al bambino a colmare il suo deficit, ma si cerca anche di renderlo sensibile al suo deficit, e quindi ti metto nelle condizioni di vedere come aggirarlo, con quali strategie lui, riconoscendo la sua difficoltà, riesce in qualche modo a attenuarla. Ecco, quindi questo approccio serve tutte le volte in cui esistono modalità per aggirare il problema o modalità per imparare a usare meglio la propria mente. Prima ho fatto una distinzione prima in una lezione precedente, non so se ricordo bene, tra difficoltà di tipo automatizzato e difficoltà di tipo controllato. L'approccio metacognitivo serve soprattutto là dove il bambino presenta difficoltà a livello di abilità controllate. Infine, sappiamo che talvolta il bambino fa male anche perché ha sviluppato progressivamente demotivazione. Quindi in molti casi io ho visto che lavorare sulla motivazione del bambino induce un percorso positivo che può aiutare. Quindi approcci diversi che si possono integrare e a seconda dei casi possono ricevere un accento particolare.